Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Martetullio che vi parla. Sono le ore 18:01 di domenica 20 dicembre. Siamo nel pieno della novena. Abbiamo passato in qualche modo la chiave di volta, la chiave di Davide della novena di Natale. E quindi vogliamo subito immetterci in questo clima festoso, clima gioioso soprattutto, malgrado il periodo complicato per tutti, per alcuni drammaticamente complicato, ma in qualche modo, proprio perché il periodo è difficile per tutti, vogliamo ricordare che la speranza cristiana non è un'occasione consumistica che può essere sottratta dalle limitazioni, lo ricordava magnificamente da par suo il Santo Padre fino all'Angelus odierno. Ma proprio davanti alle serie difficoltà e alle criticità che tutta la società patisce, ha una parola da dire, una parola di speranza, di rinnovamento. Oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore. E questa grandiosa verità nessuno ce la può togliere, neanche se fossimo pastori sperduti nel deserto di Giuda, e tantomeno nelle nostre tiepide case, per dirlo con una citazione letteraria che tutto sommato quasi tutti ancora abbiamo. Essendo clima natalizio, avevo promesso sui miei canali social nella scorsa settimana un regalo per voi, per festeggiare le feste ormai imminenti del Natale. E ho deciso, sì, da prima avevo pensato, facciamo una cosa sul portato trinitario cristologico degli inni dell'Avvento e del Natale, che non l'abbiamo mai fatto, mi pare, e potrebbe fare da pandan e al contempo sospendere, darci una flexa nel ritmo della nostra crisi ariana nel IV secolo, che ormai sta diventando quasi una monografia. E poi invece mi è venuta un'idea migliore, perché pochi giorni fa, una decina di giorni fa, un'amica, una professoressa che mi onora della sua amicizia e che ha onorato anche questa trasmissione, onora questa trasmissione di ascolto, di attenzione, ha sostenuto la sua difesa dottorale al Pontificio Istituto Orientale in Roma ed è diventata dottore di ricerca in scienze ecclesiastiche orientali. È una professoressa di lettere, si chiama Anna Maria Giannella, all'età di mia madre, che si addice bene a una trasmissione dedicata ai padri, in qualche modo, se me lo permettete con una celia, è una madre nostra, visto che questa sera ci accompagnerà, e mi piace salutarla. Benvenuta Anna Maria.
Buonasera, ciao Giovanni, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Maria.
E in qualche modo mi piace sottolineare che in questo clima anche di Mariatona, che la presenza di Radio Maria, di Anna Maria in questa puntata è anche un frutto della stessa vitalità della rubrica Padri Nostri, che a sua volta è un segno della vitalità e della fecondità della stessa emittente di Radio Maria, perché io e Anna Maria ci siamo conosciuti proprio in virtù di Padre Nostri. Lei mi ha contattato per scrivermi delle cose dopo una trasmissione e da lì è nato un dialogo che rapidamente, anche sotto l'auspicio di una stella comune che ci ha guidati, che è il professor Manlio Simonetti, da me più volte citato in questa trasmissione, è diventato un'amicizia in cui io ho molto 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 da imparare costantemente. Questa sera ho pensato di far imparare un po' mezza Italia da Anna Maria, che insomma abbiamo parlato più spesso tra noi anche di Simonetti e del suo accompagnamento. Immaginiamo non che ci stia ad ascoltare, ma che in qualche modo accompagni e interceda anche per questa trasmissione. Adesso Anna Maria, io ho parlato già abbastanza, stasera mi riposo, parli di più tu, e intanto parlaci di te, perché ho detto che sei una donna che potrebbe essere mia madre,
sì,
e che si è rimessa a studiare, pur essendo già insegnante, non ha carriere né accademiche né scolastiche ulteriori in vista, almeno che io sappia, eppure ti sei rimessa a studiare. Dici come, dici perché.
Sì, grazie della presentazione, mi ha presentata come una amma, come avrebbero detto gli antichi padri, una madre, ma posso dire di essere anche una nonna. E in effetti il mio figlio minore alla tua età, Giovanni, e il mio figlio maggiore è più grande e mi ha resa anche insieme a sua moglie Giulia, che saluto. Saluto tutti i miei, se per caso fossero all'ascolto, ma poi mi auguro che mi ascolteranno semmai in differita, e insieme mi hanno resa nonna di due bellissimi bambini, una bambina e un bambino, di cui sono molto orgogliosa. Io veramente sì, mi sono rimessa a studiare, ma in un certo senso non ho mai smesso, perché fra la mia laurea, che era in storia dell'arte medievale bizantina, e questo dottorato che ho completato ora, c'è un altro dottorato che è un dottorato in filologia che ho conseguito in età normale, diciamo sulla trentina, poco superata la trentina, e quindi un'altra esperienza molto importante nella mia vita è stato l'avvicinamento a quel metodo di preghiera profonda che io ho potuto imparare nell'associazione di fedeli che è denominata i ricostruttori nella preghiera. Allora, spiritualità e filologia hanno dato vita un po' a questa bomba che è stato che ha avuto una forza propulsiva evidentemente tale da far sì che una persona di 50 anni si rimettesse a fare prima la licenza in scienze ecclesiastiche orientali e poi il dottorato che mi ha impegnata per molti anni, sia perché c'erano gli impegni lavorativi e anche come mamma e come nonna, sia perché era un lavoro veramente grosso da fare. E quindi ecco, parlare di me, credo di aver parlato abbastanza, di aver detto tutte le cose che mi hanno portata qui.
Visto che hai detto che il lavoro è grosso, parlaci di questo lavoro, parlaci di questo trattato, perché poi di fatto dalla licenza al dottorato hai seguito sempre un fil rouge che è un testo
sì,
molto bello che questa sera conosceremo e che voi ascoltatori ne avete già sentito il titolo, ma tu dici perché te ne sei appassionata?
Ecco, è proprio perché in questo testo, che mi è stato fatto conoscere da Padre Rossi, che insegnava al Pontificio Istituto Orientale e faceva parte dell'associazione I Ricostruttori nella Preghiera, con il quale io ho avuto molti colloqui, lui proprio mi aveva sottoposto questo testo dicendo: va bene, tu il latino e il greco li sai, perché non te lo leggi bene? Perché secondo me qua c'è qualcosa che ci interessa. Difatti questo testo parla di una disciplina psicofisica che interessava molto a Padre Rossi, ma lui forse l'ha sottoposto a me, non l'aveva letto ancora in maniera molto approfondita. Io mi sono accorta poi che questa disciplina psicofisica era la base della preghiera contemplativa, e di conseguenza qui è che sono entrate in gioco tutte le cose che io avevo fatto nella mia vita e che mi avevano appassionata: la filologia, il latino, il greco, la spiritualità, il metodo esicasta, si può dire. L'esicasmo, come tu sai benissimo e anche molti ascoltatori sicuramente sanno, è un modo di pregare che si è diffuso nei secoli nell'Oriente cristiano, che aveva alla base anche una disciplina psicofisica. E questo testo è molto precoce per essere un testo che già ci parla di queste cose, dunque mi ha veramente appassionata.
Perché precoce? Chiariamo, contestualizziamo.
Perché con la certezza con cui possono essere certe le cose umane è un testo dell'ultimo quarto del IV secolo, quindi gli anni 370-375, e quindi rispetto alla dottrina e alla disciplina e alla pratica esicasta si colloca in un punto del tempo precoce, appunto, perché poi questa dottrina e questa pratica si svilupperà ancora con Evagrio, con Giovanni Climaco, fino ad arrivare a Nicodemo Laghiorita, quindi monaco del Monte Athos, che nel XVIII secolo ancora Nicodemo e Macario di Corinto ancora scrivono di queste cose. Questa disciplina psicofisica orientata alla contemplazione te lo dirò poi, perché adesso già sono stata presa da altre idee, per cui adesso mi sfugge quello che volevo dire, però tornerà sicuramente.
No, ma tu ci hai parlato, ecco, adesso.
Ah no, ecco, guarda, volevo dire, mi sono ricordata cosa volevo dire, che poi affonda le proprie radici anche in quella che era la filosofia pagana, sia medio-platonica che neoplatonica, ma anche pitagorica, cioè gli antichi filosofi che non vedevano la filosofia come una serie di operazioni intellettuali, ma anche e soprattutto come un sistema di vita, anche loro avevano delle forme di disciplina psicofisica che poi sono andate a confluire nell'esicasmo. E tutto questo, diciamo che il testo di cui mi sono occupata è un po' un anello di congiunzione, certo è esplicitamente e radicalmente cristiano, ma si serve di concetti che vengono dalla filosofia antica, proprio perché, come tu già lo hai sottolineato in molte delle tue puntate che io ho ascoltato e riascoltato con estremo interesse, di nuovo mi ricorderò quello che ti volevo dire. Sai, sono una nonna, quindi ogni tanto
lascia fare, è che hai imbarazzato me e ti sei scordata quello che volevo dire. No, non ti preoccupare. No, ma allora dici, hai detto più o meno l'epoca, dici anche il contesto per quale il grado di certezza che possiamo attribuire a queste nozioni, e anche l'autore. Tu hai detto che è un'opera scomoda ma autentica, scomoda per l'antichità e per la modernità. Perché?
Sì. Allora, è un testo che nei manoscritti porta titoli leggermente divergenti, comunque La vera incorruzione nella verginità o La vera verginità, però questo termine incorruzione, che in greco suona aftoria, ricorre molto, a parte il titolo, su quale potremmo avere dei dubbi, anche nell'interno. Io ho detto che a mio giudizio si tratta di un'opera scomoda ma autentica di Basilio di Cesarea, quindi di Basilio il Grande, che è ritenuto uno dei fondatori del monachesimo e che ha delle opere che vengono chiamate ascetiche, in mezzo alla sua ampia produzione, che consistono soprattutto di brevi regole molto belle, anche perché lui non distingue, non usa mai la parola monaco, lui parla a coloro che cercano la perfezione cristiana, quindi chi vuole può aderire, e comunque consistono soprattutto di versetti biblici commentati, perché la vera regola di Basilio è la scrittura, quindi sono costituiti dalle istruzioni che lui dava viaggiando per le diverse fondazioni che ormai cominciavano a esserci nella Cappadocia, dove lui viveva, e anche intorno, e semplicemente gli venivano poste delle domande su come si deve regolare colui che cerca la perfezione cristiana, ma noi sappiamo che all'epoca già c'erano una sorta di monasteri, come più o meno come noi li intendiamo, e lui rispondeva col versetto biblico appropriato e un brevissimo commento, quindi abbiamo le regole quelle ampie, quelle brevi, che poi originariamente non erano sistemate in questo modo, e le regole morali, ma più o meno il procedimento è sempre quello. Ma possibile che non ci fosse un testo dove lui in modo più discorsivo, e io l'ho chiamato a un certo punto un vademecum del monaco, cioè o della monaca soprattutto, perché poi si rivolge principalmente alle donne, in cui si potesse un po' sentire meglio tante altre ragioni. Poi non dimentichiamo che Basilio stesso è quello che nel suo trattato sullo Spirito Santo distingue fra una dottrina scritta e una che viene tramandata nel mistero. E poi qui noi potremmo vedere in questo testo, che poi i suoi contemporanei chiamano le engrafoi didascaliai, esattamente come Basilio chiamava le preghiere che vengono dette nella liturgia, gli insegnamenti, quelli che passano attraverso lo scritto, possibile che non ci fosse, insomma, qualcosa di quell'insegnamento magari leggermente più riservato, che però ad uso di coloro che ormai a quell'epoca si poteva ben dire che conducessero una vita consacrata, non potesse dare spiegazioni un pochino più approfondite. Ebbene, questo testo viene riassunto in maniera molto puntuale nell'elogio funebre che l'amico di una vita di Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, gli fa al momento della sua morte. Adesso non so dire se l'abbia veramente pronunciato quando Basilio fu seppellito o poco dopo, però insomma chiaramente a poca distanza. E lì Gregorio dà un catalogo delle opere dell'amico e a un certo punto descrive minutamente questo testo, che poi invece a partire dal tardo umanesimo, diciamo a partire da Erasmo da Rotterdam, gli è stato negato, e ho chiamato questo un lavorio per sottrarre questo testo a Basilio di Cesarea, che era un padre della Chiesa e un santo estremamente ammirato anche da Erasmo da Rotterdam, anche da Lutero, e quindi dalle prime e seconde generazioni protestanti, che però trovavano in questo testo una pietra d'inciampo. Loro intanto ritenevano Basilio uno dei padri che più si atteneva alla Sacra Scrittura, cosa che per i protestanti era importantissima. E nello stesso tempo però qui vedevano che Basilio cadeva, inciampava, perché loro non ritenevano fondato nella Sacra Scrittura il voto perpetuo di verginità. E siccome invece questo è uno dei testi nei quali gli stessi umanisti dicevano che per la prima volta si era parlato di voti monastici irreversibili, perpetui, eccetera, era molto difficoltoso per loro mettere insieme queste due cose. La scappatoia poteva essere sottrarre a Basilio l'autorialità di questa opera, e si può seguire nella pubblicistica, nella controversistica dell'epoca, questo lavorio di pian piano associare questa opera a quelli che si chiamavano i libri ascetici di Basilio, e che lo storico del V secolo Sozomeno aveva detto che forse non gli appartenevano. Allora bastava far rientrare anche questo trattato sulla partenia, sulla vera verginità, nei libri ascetici, cosa che non era stata così in origine e nemmeno nella tradizione manoscritta. E pian piano quindi fare di tutta l'erba un fascio, per dire così, e dunque negare l'autenticità, e così ci si sbarazzava di questo inciampo, perché Lutero e i primi protestanti dicevano che i monasteri originariamente, addirittura in età apostolica, cosa che veramente per noi è sorprendente come potessero affermare una cosa del genere, erano dei luoghi dove si andava per la formazione, ma poi se ne doveva uscire prima o poi, erano come delle università, dei luoghi di studio, dei collegi, ma non intesi come luoghi dove si prendessero i voti perpetui. Quindi in questo senso l'opera era scomoda. In seguito anche i giansenisti, che questo movimento così interessante che fu tacciato di eresia, faceva parte dell'ambiente cattolico ma furono tacciati di eresia, anche loro cominciarono a trovare che poi questo testo in alcuni punti era troppo esplicito quando parlava della fisiologia sessuale. Lui insegnava la verginità, però chiamando le cose con il loro nome e spiegando delle cose sulla fisiologia sessuale. Questo dava un po' fastidio alla sensibilità giansenista. Molto interessante, perché noi abbiamo degli scritti di Jacqueline Pascal, la sorella del grande filosofo Blaise, che era la maestra delle novizie a Port Royal, che era la piazza forte del movimento giansenista, e è molto interessante vedere come lei dica che queste ragazze, queste educande, dovevano leggere soltanto determinati libri, ma che di questi libri loro dovevano leggere soltanto determinati passaggi e bisognava stare molto attenti che non sconfinassero a leggere altre parti, anche, dice lei, di autori santi, cioè non c'è autore così santo che non abbia dei punti che devono essere censurati, perché appunto i giansenisti erano estremamente rigoristi e specialmente nella morale sessuale. Ora, questo comincia a essere un disagio. Dopodiché avremo libertini e illuministi che invece si prenderanno gioco del trattato proprio per gli stessi motivi. A quel punto anche la comune sensibilità cattolica, e quindi i patrologi del primo Novecento, cominceranno a voler anche loro dire: ma sì, vediamo di sistemare queste ragioni per cui non regge che il trattato appartenga proprio a Basilio di Cesarea. Io nel mio studio ho cercato di mostrare come queste ragioni siano molto molto deboli, quindi si dovrebbe dimostrare perché non è di Basilio di Cesarea, un testo che tutti i manoscritti riportano come tale, ma non solo, che ha una puntuale descrizione da parte di un autore coevo, e poi non è solo Gregorio Nazianzeno, ma anche Gregorio di Nissa fa delle allusioni, ci sarebbero ancora molte cose, insomma, che si potrebbero dire in proposito, le motivazioni stilistiche, dottrinali che sono state portate per toglierlo, io ho cercato di dimostrare che sono veramente deboli, mentre quello che non si sapeva ai nostri tempi era che ci fosse tutto questo interesse, tutto sommato, a togliere l'opera al grande Basilio di Cesarea.
Eh sì, questo peraltro mi ha molto stupito, io l'ho preso da te, questa resistenza degli illuministi a questo testo. Io immaginavo che invece un testo come questo avrebbe guadagnato il loro rispetto, la loro ammirazione, proprio per la grande conoscenza della fisiologia antica, dell'antropologia, della psicologia, un'integrazione così sapiente di spiritualità, ascesi, morale, teologia, fisiologia, che la teologia cattolica del XVIII secolo non produceva, non era in grado di produrre in quell'epoca, e in questo testo insomma la si vede bene.
Verissimo.
Non possiamo trattenercela solo per
verissimo, ma suscitava più che altro l'ilarità. Per esempio Voltaire nel suo Candido fa parlare un eunuco esattamente in modo tale che i contemporanei riconoscevano un'allusione irridente al nostro testo. Anche perché tutto quello che sapeva un po' di vecchiume ecclesiastico a quell'epoca cominciava a essere un po' inviso.
Sì, però Voltaire, nella voce teologo dell'enciclopedia, diceva che i teologi dovrebbero volgersi più alla morale e meno ai teologumeno, e questo è un libro che parla esattamente di questo, di morale.
È vero, però non ha avuto fortuna presso gli illuministi.
E cercheremo di fargli giustizia questa sera, anche per quanto riguarda la questione dei protestanti, perché se c'è un autore che dice chiaramente: è vero che il Signore non ha comandato la verginità, e lo dice un paio di volte, è vero che nella scrittura non si trova un comando, la legge non è stata cambiata a favore della verginità, questo è il nostro.
È proprio lui.
È proprio lui. Poi c'è un'ultima cosa, visto che ha parlato di Port Royal e della sorella di Blaise. L'icastica formula di Monsignor de Perefix, il vescovo di Parigi che di ritorno da una visita a Port Royal disse proprio di quelle suore, di Madre Angelica Arnaud e delle altre, che erano pure come angeli ma orgogliose come demoni. In qualche modo sono i destinatari ideali della nostra opera.
È vero, perché il nostro autore dice che di quanto lo spirito è superiore al corpo, di tanto sono più gravi i peccati spirituali, e cioè quelli di superbia, di invidia, orgoglio spirituale, rispetto a quelli carnali.
E allora Anna Maria, vuoi introdurci, fa conto di star facendo l'elogio funebre anche tu del nostro autore, e riassumici come hai accennato prima l'opera, dici di quante parti è composta, tu hai detto che secondo te si legge in 4 ore, 4 non a caso, e quali sono i temi principali che tratta?
Io ho detto che si legge in 4 ore perché tutto sommato, siccome ci sono 2 o 3 volte dei riepiloghi, degli accenni al discorso che è già stato fatto in precedenza, cosa che succede anche nelle omelie sull'esamerone, cioè sui giorni della creazione di Basilio di Cesarea, che sono veramente state esposte oralmente, ho pensato che forse anche questo discorso poteva essere stato pronunciato in 4 lezioni, un piccolo corso sulla vera verginità. Ebbene, dopo la parte introduttiva, che è molto bella, magari proveremo a leggere qualcosa.
Come no?
L'autore parte spiegando come i sensi, i 5 sensi, siano specializzazioni di un senso principale, che è il tatto, perché per lui, naturalmente questa è la medicina antica che lui ha studiato, i sensi sono specializzazioni del tatto, per lui anche addirittura la vista è qualcosa che proietta delle microparticelle sull'oggetto e per poi riassorbirle, quindi i 5 sensi sono specializzazioni del tatto e la regina dei 5 sensi è edone, cioè il piacere. Io l'ho tradotto voluttà proprio perché così restava la metafora con un nome femminile. È la regina, esatto. E quindi questa prima parte spiega come funzionano i 5 sensi, come si debba tenerli tutti sotto controllo, perché all'inizio ha già detto che la verginità del corpo è soltanto ancella della verginità dello spirito, che è quella di cui lui si propone veramente di parlare. Quindi passa a dire come si debbano tenere sotto controllo tutti i sensi e che, diciamo così, tenere sotto controllo una parte fa sì che questa edone si comporti come un'idra dalle molte teste, se tu ne tagli una ne spunta fuori un'altra da un'altra parte. E quindi poi passa a dire come la Vergine consacrata, perché di questo si tratta, debba evitare certe conversazioni, debba evitare di andare molto in giro di qua e di là, di partecipare a nozze, a sposalizi e così via. Più avanti il discorso si fa sempre più spirituale, c'è una digressione, si parla proprio del rapporto di questa Vergine consacrata con il Logos, suo sposo. Tu, Giovanni, hai parlato molte volte della Logos Theologiae, quindi è chiaro che il Logos è appunto Cristo, Logos incarnato, e del quale la Vergine è sposa anche mentre Cristo è tornato in cielo. Lui insiste molte volte nel dire che il suo sposo vive lo sposo, ed è molto bella questa insistenza, uno dei motivi per cui non deve essere tradito procurandosi un amante terreno o distraendosi in tanti modi. Quindi il rapporto con lo sposo nella preghiera, quella che io ritengo la sequenza madre, è quella in cui spiega che il sabato di cui parlano le sacre scritture, quindi il giorno della festa, vuol dire astenersi dalle opere, anche quelle dell'intelletto, del nous, che poi tradurre con intelletto è già molto limitante, perché nous è una parola immensa che è stata usata dai filosofi antichi, tardo antichi, e fatta propria nelle più svariate maniere dai cristiani, e quindi parla della preghiera, parla di questo sposo logos, che una volta che è stato preparato l'ambiente con un nous fermo, immobile, con l'offerta di tutta la vita della Vergine, può farsi vivo in una maniera che lui descrive in modo poeticissimo e bellissimo. Dopo ci sono alcune spiegazioni su invece quelli che si sono resi eunuchi fisicamente, cosa che all'epoca avveniva e che hanno sbagliato, perché il nostro autore appunto insiste che la sposa del Logos, ma si rivolge anche agli uomini, deve praticare l'ascesi logo caime alogia, quindi appunto il Logos è il tuo sposo, quindi fra l'altro anche la ragione, no? Uno dei modi con cui noi traduciamo logos, quindi tu devi fare ascesi in modo razionale e non senza criterio e folle e demenziale. Dopodiché passa a parlare della eventualità che la Vergine possa cadere invece innamorandosi di uno dei suoi compagni spirituali, cose di questo genere. C'è una bellissima digressione dove si prospetta anche la possibilità del pentimento, si dice l'eventuale seduttore, dalle il tempo di ripensarci, molto bello, e infine si conclude con una parte che è molto esegetica, dove si trovano corrispondenze fra passi della scrittura in cui si parla di le parti del corpo dell'agnello che viene sacrificato, e si trovano corrispondenze fra tutte queste parti e le varie disposizioni dell'anima. Quindi c'è tutta una fisiologia, una psicologia nel trattato. Alla fine si conclude, l'autore conclude augurando a se stesso e ai propri allievi a questo punto di essere un giorno trovati degni di andare in cielo con questo sposo meraviglioso che si augura che avranno onorato e amato durante tutta la vita.
Beh, fantastico, io immagino che già venga l'acquolina al gusto degli ascoltatori, quindi che già ci sarebbero tante cose da approfondire solo da questa carrellata. Noi speriamo di poter fare delle domande, di poter parlare con gli ascoltatori, per questo adesso passiamo alla carrellata antologica di questo, sì, di questo testo che pensavamo di proporre, così magari se poi qualcuno ha ad intervenire con domande, richieste di precisazioni o altro, ecco, abbiamo già dato un po' di carne al fuoco. Chiaramente Anna Maria ha detto che si legge con agio in 4 ore, noi ne avevamo 1,5 all'inizio, quindi non possiamo assolutamente proporci il compito. Possiamo però fare, in base a questa proposizio, a questa partizio che Anna Maria così ben riassunto, una cernita di testi. L'abbiamo fatta cercando di pizzicare qua e là, da offrire uno stuzzichino variegato, e adesso pensavamo, ecco, di cominciare giustamente dall'ouverture che Anna Maria ci voleva leggere e commentare.
Sì, precisamente, perché è molto bella in quanto si apre direttamente così, il trattato non si apre in medias res, c'ha una bella introduzione, però si apre con una frase stupenda che è questa: chi è stato ferito dall'eros celeste ed elevato così alla contemplazione della bellezza si dedica nella Chiesa alla pratica dell'uno o dell'altro aspetto di essa. Quindi si apre con la ferita d'amore, che è uno dei cavalli di battaglia dell'esegesi di origine, di cui tu, Giovanni, hai già parlato, nel commento al Cantico dei Cantici, in varie omelie sul Cantico, e si dice che Origene sia stato il primo scrittore cristiano ad accostare due testi dell'Antico Testamento, Isaia 49 e Cantico 2, che sono alle origini del tema della ferita d'amore, che attraversa tutta l'opera di Origene, poi è presente nello Pseudo Macario e con accenti assai simili anche in Basilio di Cesarea e nel fratello di lui, il Gregorio di Nissa. E anzi, Basilio fa di questa ferita il motore della vita ascetica, parlandone in quello che, così come l'immagine si trova in apertura del nostro trattato, è uno dei primissimi numeri delle sue Regole Ampie, almeno nella redazione che possediamo oggi, e quindi perché è proprio la spiegazione del primo comandamento, l'amore. Si apre così nelle regole. Che cosa più meraviglioso della divina bellezza? Quale desiderio per un'anima così veemente e intollerabile come quello proveniente da Dio, che dall'anima all'anima che purificata da ogni vizio esclama: sono ferita d'amore. Si apre proprio così. E quindi poi dice che nell'osservare questo, i più tra quanti si consacrano a Cristo nostro sposo, quindi Cristo è lo sposo di tutte le anime maschili e femminili, ammirano il pregio della verginità e il merito di quanti mortificano il corpo con il digiuno e il dormire in terra, o infine la magnanimità di chi vende i propri beni per il Signore, sono le lodi di tutti costoro con discorsi prolissi. E non perché ritengano necessario insegnare a praticare tutte queste virtù, ma perché pensano che gli elogi da soli bastino a farle crescere e prosperare. E io qui ci vedo una velata polemica, forse non posso dire che conoscesse Metodio, ma con Metodio di Olimpo che nel suo trattato sulla verginità fa tessere a 10 vergini 10 elogi della verginità. Invece lui prosegue: io invece, o Letoio, non sto ad aprire il capitolo di chi possa essere questo Letoio perché è molto tecnico, ho concepito il desiderio non di inneggiare alla verginità o a quelli che vendono i loro beni oppure a quelli che macerano i loro corpi con digiuni, ma di mettere in chiaro che cosa sia ciascuna di queste pratiche e come coltivandola si giunga a quella che veramente si può chiamare virtù, e non per portare te già così versato e pronto in questo campo alla conoscenza del bene attraverso una considerazione analitica delle diverse virtù, al contrario per spiegare insieme con te la natura di ognuna di queste cose, non solo a quanti sono affidati alle tue cure e hanno già imparato per mezzo tuo ad amare sinceramente ciò che è buono, ma anche ad altri, se è il caso. Forse possiamo sospendere qui la lettura del primo paragrafo.
Anche perché qui poi subentra la retorica.
Esatto.
No, di Metodio mi ha ricordato la puntata che appunto facemmo nel novembre 2017.
Esatto.
Sugli elogi della verginità. No, invece,
che sono bellissimi, fra l'altro.
Sì, sì, sono anche molto belli, però.
Certo.
Si sa che
però il nostro autore dice adesso. Possono. Il nostro autore basta, dice adesso non. Basta con gli elogi, adesso veniamo al pratico. Sì.
Sì. E infatti noi ecco ci siamo stupiti, ti ricordi quando, quando Benedetto XVI pubblicò la Deus ex Caritas, tutti a dire,
sì.
Ha usato la parola Eros, la parola
bellissimo.
Eros, enciclica, e tutti
quella
stavamo lì a dire, ma chi può fare?
È un'enciclica stupenda e affonda le proprie radici nel pensiero di Origene, direi, no?
Sì, assolutamente, ma infatti vedi che il giansenismo qualcosa c'entra, perché se ci siamo fatti tanto stupore per un tema ascetico e spirituale che invece è tanto antico ed è così radicato che i padri hanno preferito sopportare un testo sfacciatamente erotico nella Bibbia che nomina Dio
sì.
Una volta e per sbaglio, per quanto era importante ciò che diceva, ecco noi invece arriviamo a stupircene. Questo in realtà anche prima dell'esplosione giansenista, ti ricordi che Teresa d'Avila sul letto di morte chiedeva il Cantico dei Cantici, cioè e le suore dicevano, beh, insomma, proprio il letto nel motu è rovinare l'anima.
Per favore, un po' di contegno.
Il letto di morte sta a pensare a questa. E lei diceva, non avete capito niente.
È proprio,
la
è lo sposo, lo sposo che viene. Certo, certo.
Senti, e questa bella antropologia che prima avevo detto che mi ha impressionato tanto per come integra aspetti di fisiologia, di psicologia, di metafisica e di ascetica e di teologia. Vogliamo leggere qualche passo in merito a questa fisiologia, non so, dal paragrafo 3 avevamo detto.
Sì, cioè proprio la sua visione della natura e della creazione, credo che possiamo, che poi richiama moltissimo, ancora una volta, le omelie sull'Esamerone, quando parla della creazione Basilio di Cesarea, con vero entusiasmo, molto bello, e si mette a enumerare tutti gli animali, rettili, pesci, uccelli, e lo fa anche qui, non con le stesse parole. È interessante che non c'è mai un rigo o due righe che possano essere sovrapponibili, questo che fa pensare più all'identità di autore che non al plagio o alla citazione. Allora vogliamo leggere questo capitolo che ho intitolato Maschile e femminile nella natura, rivolgendosi sempre al suo interlocutore, che poi dovrà spezzare questo pane alle persone a lui affidate. E lui dice: consideriamo dalle scaturigini, se non ti dispiace, come il femminile per natura si rapporti al maschile per concentrare bene lo sguardo sulla verginità. Quindi per la verginità bisogna sapere molto bene come stanno le cose nel rapporto uomo-donna, non si può saltare a pie pari questo sono io che lo aggiungo, sto spiegando il pensiero. Dall'inizio infatti il demiurgo, quindi il creatore, si esprime con un termine platonico, volendo riempire il mondo a partire da pochi primi esseri viventi, come fossero una sorta di semi prototipici, stabilì per ogni specie una forma di vivente corporeo come una sorta di radice, la divise in maschio e femmina a partire dall'animale razionale fino a tutte le specie di bruti, ricavando la femmina dal maschio, e collocò nella natura di ciascuna delle due parti un misterioso stimolo al reciproco amplesso, ricongiungendo poi l'una all'altra con gli irresistibili richiami dell'eros queste parti già separate, moltiplica in perpetuo ogni specie di animali che germina dal seme dei progenitori, dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra, cita Genesi. Così poiché vuole il mondo popolato per tutta l'estensione della terra da innumerevoli varietà di genti originate dall'unico ceppo umano, quello di Adamo, e vuole che allo stesso modo questo mondo appaia a partire da un individuo per ciascuna specie di animali bruti, traboccante di innumerevoli quadrupedi, rettili, volatili e animali acquatici, e insomma di tutti gli animali, sottomette il femminile al dominio del maschile e ammansisce il maschile con l'attrattiva del femminile, stabilendo che quanto fu preso dal fianco del maschio debba sottostare ai comandi di lui come parte soggetta al tutto dal quale fu tratta. Qui notiamo l'antropologia, per noi un po' datata, non molto femminista. Fa inoltre in modo che il maschio, per necessità, però avverto, poi dirà chiaramente che l'anima della donna è esattamente uguale a quella dell'uomo, quindi lui pensa che quanto più l'anima si protende verso la corporeità, tanto più poi viene condizionata dal fatto di essere maschio o femmina, che alla sua epoca comportava anche una disparità sia sociale sia, veniva creduta anche naturale. Ma quanto più l'anima pensa alle cose di lassù, per dirla con San Paolo, tanto più le due anime dell'uomo e della donna sono uguali. Quindi fa inoltre in modo che il maschio, per necessità naturale, desideri ciò che da lui è stato tratto e, bramando di ricongiungervisi, riacquisti attraverso l'amplesso quel membro che già gli apparteneva, quindi la donna. Sicché con sapienza il demiurgo mostra come il maschio e la femmina siano da due uno, da uno due e di nuovo da due uno, non soltanto facendo dell'amplesso un piacere per i loro corpi, come abbiamo detto, ma anche somministrando loro il potente filtro della generazione, suscitata come fiaccola ardente nei misteri dalle vampe dell'eros. Quindi lui ritiene che l'amplesso dell'uomo e della donna sia una specie di mistero, un rito bellissimo, importantissimo. Egli fa il maschio, come si addice a colui che è stato creato per primo, per natura attivo, passiva la femmina in quanto staccata da una parte del maschio. E per non lasciare la femmina, che è spinta a generare una discendenza al suo simile, priva in quanto passiva di un aiuto che le consenta di svolgere la sua funzione, l'ha predisposta ad essere tutta una pozione di piacere per il maschio. Così, con violenti impeti di attrazione, anche allo scopo della generazione di una discendenza, spinge il maschio verso di lei, non la femmina verso il maschio, ma il maschio prigioniero verso la femmina, per mezzo dell'attrattiva che ella esercita su di lui, come un magnete che dopo aver preso dal ferro per sua natura una certa quale forza misteriosa, non venga attratto verso il ferro stesso, ma da lontano lo attragga a sé, così il corpo della femmina, per aver catturato presso il maschio una segreta forza, anche all'insaputa dell'anima che è in esso, si potrebbe dire, trascina spontaneamente all'unione il corpo di lui. Così il demiurgo volle venire in soccorso alla più debole tra i due viventi, perché incantando il maschio con l'attrattiva presente in lei, non solo in vista della riproduzione, interessante questo anche per noi oggi, ma anche in vista della spinta all'unione, ella fosse aiutata dall'azione del maschio. Per questo quindi l'uomo lascerà suo padre e sua madre, non la femmina, ma il maschio, spinto alla relazione con la femmina da un impulso insito in lui. E l'uomo si unirà a sua moglie, dice la scrittura, si intende, non la moglie al marito, e i due saranno una sola carne. E quindi concedendo al sesso femminile questo potere sul suo stesso signore, perché lui considera l'uomo signore della donna, il demiurgo fece anche la conformazione e l'aspetto della femmina più delicati, perché ella fosse, sia nel guardare che nell'essere guardata, in tutti gli aspetti sotto i quali si offre ad ogni capacità di presa dei sensi, il tatto, la vista, i movimenti, la dolcezza delle membra, un balsamo di piacere per il maschio. Bellissimo, io ho avuto modo di dire che questo mi sembra un piccolo poema lucreziano della natura.
Sì, sì, è
molto, molto bello. E questo sia nel guardare che nell'essere guardata mi ricorda tanto Leopardi, che noi sappiamo aver avuto, per merito soprattutto del padre, il conte Monaldo, una nutrita biblioteca, dove sicuramente sono pronte a scommettere, adesso magari filologi leopardiani mi potrebbero dire qualcosa, però io ho la sensazione, adesso non voglio dire che Leopardi si sia ispirato a questo, ma nella biblioteca del conte Monaldo, l'edizione settecentesca o anche cinquecentesca di questo testo, immagino che potesse trovare un posto.
Eh già, sì, no, ero tutto a pensiero perché
notavo come mi ricordava fosse... il verso di Leopardi: e mira ed è mirata e in corsa allegra, no? Che sia nel guardare che nell'essere guardata, eccetera eccetera.
Sì, sì, ma poi è possibile anche che ci sia quel sottotesto dell'antico mito dell'androgino espresso anche
può in darsi, Platone. Infatti mi sono chiesta se ci fosse anche la teoria della doppia creazione, ma diciamo propendo più per dire che l'esegeta, l'autore nel fare esegesi di Genesi si mantenga un po' equidistante, come a dire Dio nella sua onnipotenza se ha voluto creare l'uomo in due tempi, prima la sua immagine o la sua idea e poi il corpo o viceversa, può benissimo averlo fatto. E in Basilio di Cesarea noi troviamo, si sa che il suo modo di fare esegesi non è monolitico, può essere allegorico, può essere letteralista, e quindi trova spazio anche questo. Ci sono altri passaggi nei quali dice: qui possiamo pensare che Dio abbia veramente creato in due fasi i cieli, quindi non contrasta.
No, ma la cosa che mi stupiva e che mi piaceva è che dal punto di vista teologico sembra che in questa creazione, in uno e due tempi, comunque sicuramente eternamente prescia, quindi chiaramente ha davanti a sé compresente tutta quanta la vicenda storica, compreso il peccato e la redenzione da promettere.
Certo.
Dio abbia disposto che sì, gli effetti della disgregazione trovino in loro stessi delle dei rimedi, diciamo, naturali con gergo moderno per una prima riunione che poi diventa simbolo mistico del sacramento nuovo ed eterno che è Cristo, che è l'unione poi di fatto con il Logos.
Ma questo mi sembra che,
no, diciamo, mi sembra che il contatto, il dialogo sotterraneo anche con la cultura, col contesto ancora pagano sia vivace e molto fecondo. Io non vedo per niente questi autori nella difficoltà in cui secoli dopo gli apologeti si sarebbero messi, non gli apologisti di prima, gli apologeti moderni si sarebbero messi arroccati nei confronti del mondo. Questo mi ricorda quasi Clemente, liberale nel discutere delle filosofie mondane. Clemente e Giustino, anche una vera filosofia, un filosofo che non si vergogna di dirsi filosofo in quanto cristiano e cristiano in quanto filosofo.
Esattamente, e che parla da pari a pari con la cultura a lui contemporanea. Questa è una bella lezione che dovremmo imparare anche noi.
Eh sì, e prendendo appunto non solo la cultura in senso libresco alto, ma in senso di bios theoreticos, accennavamo prima alle tante cose di cui tener conto, tra cui anche la dieta. C'era quel paragrafo 9 che ci avevamo ripromessi di leggere ad ogni costo, non perché sia più bello degli altri, ma perché dà un'idea di questa attitudine.
Sì. Vuoi leggerlo tu oppure lo vuoi
che va bene, se vuoi sì, così tu bevi pure un bicchiere d'acqua che giustamente
ecco, tu magari se vuoi puoi scegliere anche senza leggere tutto le parti che ritieni facciano più al caso.
Sì, ma in realtà appunto adesso magari leggiamo quello e poi gli altri che avevamo detto di non tralasciare assolutamente, poi sentiamo se c'è qualche telefonata tra una decina di minuti, una quindicina di minuti e poi se resta del tempo recuperiamo il resto, però almeno diamo una scorsa generale. E allora qui, la nostra opera dice: perciò non usiamo in maniera indiscriminata i sali, come abbiamo visto fare da alcuni cultori della vita ascetica che rifiutano per eccesso di continenza ogni pietanza e si servono unicamente di sali come condimento per il pane. Neanche questi capiscono evidentemente che i sali, essendo fertili per natura e generando irritazioni nel corpo, chiaramente c'è sempre la fisiologia dell'epoca, ma la fisiologia dell'epoca c'è, non è che parla per sentito dire, ha studiato i trattati.
Esatto.
E continua, eccitano i corpi ai congiungimenti carnali più degli altri alimenti. Se l'auriga deve sapersi comportare con saggezza, l'auriga, anche qui torna il tema platonico del cocchiere, dell'appetito irascibile, dell'appetito concupiscibile che si ritrova fino alla fine. Dunque se il nous che deve governare la forza, le appetibilità del corpo e anche l'irascibilità deve sapersi comportare con saggezza nell'assumerli i sali, per i fini che si propone, molto più è opportuno saper discernere le parentele esistenti tra i frutti di alcuni alberi e altri frutti che sono manifestamente nocivi, cosicché utilizziamo in ogni caso da saggi solo il cibo necessario alla vita, ripudiando il gusto dei manicaretti che, con la sua ricercatezza, serve a lusingare la voluttà. Infatti, cioè, sto dicendo, non è neanche che dobbiamo ripudiare semplicemente il gusto in quanto gusto, quindi dobbiamo prendere le erbe più disgustose, quelle amare, no, dobbiamo studiarle, dobbiamo capire cosa producono fisiologicamente nell'uomo, perché magari a noi sembra di fare una bella mortificazione, invece ci andiamo a mettere in un pasticcio perché quelle erbe solleticano un appetito sensuale e noi dobbiamo capire questa cosa, conoscerla a fondo e scegliere cosa mangiare in base a questo, non, né in base alla mera gola, né in base alla negazione cieca della mera gola. Magari una cosa che ci fa bene è anche buona, perché no? Però dobbiamo capire e mettere insieme il fatto che ci piaccia e il fatto che ci fa bene. E lui spiega, infatti, se il pane fortifica il cuore dell'uomo, Salmo 103, non è opportuno allestire pietanze con cibo più abbondante del necessario. E nemmeno assumiamo una quantità di sale, che sono il condimento del pane, pari alla quantità di pane. Perché se nessuno assume una quantità di condimento pari alla quantità del cibo da condire, come si farà ad assumere una quantità di pietanze più abbondante della quantità del cibo principale? Cioè, il companarico deve essere meno del pane. Infatti queste cose non saranno in tal caso davvero il condimento del pane, ma al contrario il pane sarà il loro condimento. D'altronde il gusto anche in un'altra maniera, cioè attraverso la varietà delle pietanze, spingerà l'auriga imprudente alla schiavitù del piacere, e di lì risulterà che egli persegue di fatto proprio ciò che cerca di fuggire attraverso l'esercizio della vita ascetica. Insomma, come nel tetracordo, diciamo la chitarra, esiste anche qui una buona armonia, perché dei quattro noti elementi, la chitarra ha sei corde, il tetracordo si presta all'analogia perché ne ha quattro, come i quattro noti elementi, terra, acqua, aria e fuoco, sono fatti i nostri corpi, e a ciò che è mancante l'auriga verrà sempre in aiuto con l'alimentazione, mentre attenuerà l'eccessiva esuberanza di ciò che abbonda con restrizioni ed esercizio ginnico, valutando correttamente non solo le qualità di ciò che è caldo o freddo in noi, ma anche le qualità di ciò che è secco o umido, e incrementando alcune di queste qualità, diminuendone altre, allentandone, tendendone altre ancora. Notate che sta usando l'immagine dell'accordatura dello strumento, cambiando ciò che va cambiato e conservando ciò che secondo natura metterà a punto per l'anima, con l'eliminazione di ogni dissonanza, ecco, fino a che lo strumento è accordato e intonato, il tetracordo del nostro corpo, e lo renderà veramente armonioso, pronto a suonare la melodia della virtù. Questo sia detto per quanto riguarda il gusto, per coloro che si esercitano nella corsa della verginità, anzi piuttosto della virtù in tutta la sua pienezza. Oh, quante volte uno dice, beh, mo diamine, già devo essere continente, neanche a tavola mi posso sfogare. Soprattutto a tavola non ti devi sfogare. Se pensi di doverti sfogare da una parte, parti malissimo, perderai qui e lì, prima di qua e poi di là. Questo lui lo spiega con dovizia di dettagli, non so se Anna Maria vuole precisare qualcosa in merito.
Voglio sottolineare che comunque dice che bisogna amare se stessi e anche il proprio corpo, e quindi l'auriga non deve stancare il suo cavallo, ecco. Quindi cita molte volte il detto biblico da Deuteronomio, che poi comunque si trova in vari punti della Bibbia: non deviare né a destra né a sinistra. Quindi logo caime alogia, ascesi razionale e non stolta. E poi quando l'età è più avanzata, quando c'è malattia, allora sì, si può prendere anche qualcosa di più, un po' di vino, e come dice poi anche le lettere paoline o presunte tali.
Sì. Sì, sì, bevi un po' di vino per i tuoi mal di stomaco.
Esatto.
La lettera a Timoteo. Tu volevi parlare poi della questione della verginità e del sabato, che è effettivamente molto bello, il sabato mistico, cosa c'entra con la verginità, perché individui in quei passaggi che sono nella parte ormai finale del trattato un po' la pagina madre di tutto quanto il testo, ciò che teoreticamente sostiene tutto. Perché?
Esattamente, io ho individuato in questo la sequenza madre, la pagina madre, cioè cosa vuole insegnare qui l'autore. Con tutto quello che insegna, dove vuole andare a parare. E quindi, citando Isaia, dice: è bene esaminare queste parole, esaminiamo bene queste parole. Così dice il Signore: agli eunuchi che osservano i miei sabati e scelgono le cose che io voglio e aderiscono alla mia alleanza, a questi darò nella mia casa e tra le mie mura un luogo distinto, migliore di quello riservato ai figli e alle figlie. Darò loro un nome eterno e non verrà meno. Non promette tali beni a coloro che sono eunuchi semplicemente per caso, ma a quelli che osservano, dice, i miei sabati e scelgono le cose che io voglio. E sabato, questo è il punto, sta non per l'opera, ma per la cessazione dell'opera. Tutti sappiamo che nell'osservanza ebraica e giudaica era questo, il sabato è il giorno in cui ci si deve astenere dalle opere, ma qui fa la lettura spirituale del passo. E infatti il sabato vuole osservare la Vergine, non in modo tale da conservare la verginità con le opere, ma in modo tale da custodire la propria integrità, la aftoria, astenendosi dalle opere. Come, ma in che senso? In senso anche questo spirituale, cioè il nus, la mente, ma dico sempre che nus non si può tradurre, come un simulacro di Dio, dice, fatto di anima e corpo, fu formata la Vergine in terra. Osservi il sabato in senso mistico, non muovendo la mano, non il piede, non l'occhio, né alcun altro membro e nemmeno un nus che potrebbe corromperne, se non fosse immobile, aggiungo io, la naturale bellezza. Ma se ne stia in tutto e per tutto ferma ed eretta sulla pietra come uno splendido simulacro di Dio, senza muoversi verso alcuna immaginazione o percezione. Nessuno osi, andando a turbare furtivamente il suo stato attraverso l'occhio o l'udito o altro senso, smuovere le forme impresse nell'anima a immagine di Dio. Nessuno osi, dopo aver conturbato le forme archetipiche, scolpire malamente la propria, in modo tale da corrompere la bellezza dell'anima e riempire il corpo materiale attraverso il suo tatto corruttore di macchie e nei. Stia eretto e immobile, dico, il simulacro del Signore, osservando un sabato senza fine. È chiaro che sta parlando della preghiera contemplativa, o meglio, come dirà molti secoli dopo Giovanni della Croce, bussa con la meditazione e ti sarà risposto con la contemplazione. Cioè, preparati con questo nus vuoto da tutti gli altri pensieri, disposto, e vedrai che lo sposo non si farà attendere.
È un tema che si trova anche in Meister Eckhart, questo della
certo, perché interna. I mistici sono i mistici, e quindi siccome parlano di esperienze, dicono in modi diversi le stesse cose, cose molto simili, assolutamente.
E un'altra cosa che ci tenevi a sottolineare, che si collega benissimo a questa, visto che parla anche della notte di Giovanni della Croce in qualche modo,
la
preghiera notturna.
Sì,
che forse
ecco,
l'ultima pagina che vogliamo leggere prima delle telecamate.
Al capitolo 66. Allora, sì, ce ne sono anche altri passi molto poetici e molto belli, però ecco, dobbiamo darci anche un limite. E quindi, se dunque colei che è veramente vergine, ricordiamoci che il titolo è La vera verginità, anzi oppure La vera aftoria, incorruzione nella verginità. Se dunque colei che è veramente vergine vivrà in modo così accorto, si custodirà sempre pura da ogni contatto con l'uomo. Dormendo con donne, concentrata in se stessa, avrà in cielo il nus. E facendo sì che questo sia tutto completamente fuori del corpo, come colui che disse, chiaramente allude a Paolo, so di un uomo, puntini, sospensione, dirà so di me stessa, se nel corpo non lo so, se fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, che fui rapita in paradiso e udii parole arcane. E certo, se lo sposo dal cielo vedrà che sveglio è l'amore che ella gli porta e che il buio della notte le è occasione non di peccato, ma di divino ozio fatto per intrattenersi con lui col favore delle tenebre, cosicché i sensi non siano turbati da alcun oggetto esterno, mentre ella si lascia illuminare in tutta l'anima dalla luce di lui e con amoroso zelo dell'anima mantiene accesa la lampada per tutta la notte, giustamente la rapirà fino al terzo cielo in paradiso e le dirà quelle parole che, come è stato affermato, non possono essere dette a chi ancora vive nel corpo, ma ben possono essere dette a lei nel mistero, quando sarà avanzata tanto da non saper dire se nel corpo viva o no. E appunto perché là voglio trovare il coro delle vergini e così prego e trovarlo tutto, ho esposto minutamente tutte queste cose, eccetera, eccetera. Quindi molto bello, c'è anche un altro passo dove dice che il nus deve essere un purissimo lago e che quindi dovrà diventare un purissimo specchio senza increspature, allora lì la Vergine vedrà la propria immagine e quella dello sposo, come a dire forse che questo nus, come il plotino magari, è contemporaneamente un nus del soggetto e anche un nus che è vicino all'uno, all'essere assoluto. Quindi molto bello.
Allora, noi abbiamo diverse altre pagine che vorremmo leggere, però ci preme ancora di più avere il riscontro degli ascoltatori, quindi adesso, senza frapporre altro tempo, lasciamo la linea alla regia e soprattutto alle telefonate.
Senz'altro.
Forza di Dio per resistere al male, per resistere al male.
Bene, Anna Maria, abbiamo un paio di telefonate. Pronto?
Bene.
Sì, pronto, buonasera. Volevo
buonasera.
Una spiegazione, un commento sull'inizio del Vangelo di San Giovanni, in cui si dice, insomma, che è l'archeo logos, logo del prostorio, eccetera. Dice che il logos era Dio all'inizio. Cioè, questo brano è molto scuro per me. Può dire qualcosa di chiarificatore? Grazie, l'ascolto. Saluto.
Prego, Anna Maria. Grazie, grazie.
Ah, la domanda è per me?
Sì, la domanda è per tutti e due, perché è un brano, secondo me, molto scuro l'inizio del Vangelo di San Giovanni. Mm-hmm.
Non c'è dubbio che nel Vangelo di Giovanni questo si dica. E alcuni hanno pensato che questa introduzione che noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni sia vicina alla sensibilità gnostica senza la A davanti, ecco. Questa è una possibilità, ma in ogni caso la filosofia antica, platonica e stoica specialmente, erano imbevute di questa idea del logos, che nel platonismo è visto più come mediatore fra Dio, l'essere supremo, e il mondo creato, mentre nello stoicismo il concetto è leggermente diverso, il logos è assolutamente impersonale ed è piuttosto immanente al mondo creato, quindi si perde questa dimensione della mediazione. Nella logos teologia del mondo cristiano, quindi cosa fanno i pensatori cristiani? Più che impossessarsi di questo concetto, loro sono abituati a ragionare, come se a noi chiedessero di parlare dell'atomo, non so, cioè le loro categorie mentali erano quelle, quindi nulla di più naturale in un certo senso che piegare anche a un significato cristiano questo concetto, che era lì il dialogo, il discorso intellettuale all'epoca veniva fatto in questi termini, quindi benissimo, mediatore fra Dio e il mondo creato, cosa di più adatto del termine logos per descrivere la funzione del Cristo che la teologia cristiana via via veniva sempre più chiarendosi nell'interpretarlo come appunto il mediatore divino fra il Padre, via via man mano che si crea il concetto, si delinea bene il concetto della Trinità, mediatore fra il Padre e gli uomini essenzialmente. Quindi non so se ho risposto alla domanda, voglio dire, è il modo, sono i concetti che erano lì, che esistevano, e quindi il pensiero cristiano ha detto, cos'altro è il figlio di Dio incarnato se non il Logos incarnato? Non so se ho risposto.
Sì, io penso di sì, Anna Maria, anche perché ecco il... Se posso aggiungere una piccolissima chiosa all'atene.
Magari.
Il concetto di Logos viene mutuato soprattutto dal medio neoplatonismo, come tu dicevi, ma anche dallo stoicismo, come accennavi, e tante volte in Padre Nostro abbiamo ricordato quanto Tertulliano, in particolare nell'Adversus Praxis, non solo, riprenda proprio quella logos teologia giovannea, solo che Tertulliano lì faceva un'opera trinitaria, dogmatica, mentre questa è un'opera ascetica, che quindi meno si dedica a indagare gli aspetti metafisici e strettamente teologici, quanto più invece si interessa ai risvolti pratici della vita spirituale. Però c'è una cosa che
assolutamente
l'ascoltatore.
Quindi nella nostra opera Logos è essenzialmente lo sposo della Vergine, che però il concetto di partenia che c'è in questo trattato è molto vicino al concetto di vera filosofia, come credo di avere anche già detto, no?
Sì, non era un
fatto intellettuale. E dunque la sposa del Logos. Ora, il cristianesimo cosa dice? Va bene, questi concetti sono bellissimi, sono meravigliosi, ma adesso noi abbiamo anche la rivelazione, per cui possiamo rapportarci anche in modo più immediato con questo Logos.
Logos si chiama Gesù.
Esatto.
No, non ci mancherebbe. Il cristianesimo viene e dice questo. Però io notavo che effettivamente, benché se vogliamo riformulare anche così per noi la giusta domanda posta dall'ascoltatore, benché parliamo tantissimo di Logos, in quest'opera manca la citazione che per noi è la citazione principe della Logos Teologia, e da questo punto di vista è curioso. Ho provato a dire perché su due piedi uno direbbe manca perché non è un'opera di trinitaria, manca perché non è un'opera di teologia,
esattamente
un'opera di ascetica. Però c'è un aspetto che raccoglie tutto quello che dicevi tu e che lo riposta nella Logos Teologia, forse più dal versante stoico che dal versante platonico, perché non parla tanto di mediazione quanto di un sostrato onnipervasivo, non diciamo panteistico perché non è proprio il caso, però
no.
Onnipervasivo sì, ed è al capitolo 50, correggimi se sbaglio, se non sei tu insomma esperta di questo testo, perché qui si cita non Giovanni ma Atti 17-28, che però dice qualcosa di simile, infatti alla fine l'autore lo riallaccia a Giovanni, a Giovanni 15-4, no?
Certo,
dice,
e cioè in lui noi viviamo, ci muoviamo,
esatto,
e siamo, questa è la citazione
allora,
lo leggiamo
per gli ascoltatori. Dice, come il marito è l'autore primo della corruzione della moglie, in quanto le fa perdere
e bisogna
la verginità,
spiegare
non
questo
perché,
concetto, esatto,
sì, in quanto le fa perdere la verginità, non perché la faccia diventare
ma
una
c'è
cattiva
tutto, c'è anche tutto un discorso sul ciclo nascita generazione morte, a mio parere,
però,
su questo ci vorrebbe un'altra puntata.
Ci vorrebbe un'altra puntata. Però dicevo, e diviene perciò il suo Signore, così il Signore è l'autore primo dell'incorruttibilità di ciascuno di noi e diviene attraverso l'incorruttibilità nostro Signore, cinto del primato. Bisogna anche riconoscerlo come dimora della nostra incorruttibilità, abitando e dimorando in Lui, poiché in Lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo, e questa è citazione di Atti 17-28, affinché per tutta la vita, abitando in Lui come la casa di ogni virtù e incorruttibilità, noi non cadiamo dalla sua dimora incorruttibile, giacché se Egli abita in coloro che lo meritano e si muove con loro, reciprocamente coloro che lo meritano abitano anche in Lui. E noi già sentiamo qui, orecchiamo, che questa anafora del verbo menein non è da Atti, ma è da Giovanni, e infatti siamo qui. Ed ecco perché
certo,
quando ci riceve, quando abbiamo lasciato le questioni terrene per venire a Lui e abitiamo in Lui, Egli veglia perché non cadiamo dicendo dimorate in me e io in voi. Quindi ecco, se vogliamo dire questa cosa, per riprendere ancora la domanda dell'ascoltatore, mi sa che ce n'è un'altra, volevi aggiungere qualcosa Anna Maria o sentiamo l'altra domanda?
No, se passiamo all'altra domanda.
Pronto.
Pronto, buonasera, mi chiamo Andrea, chiamo dalla Spezia, anche se sono in viaggio in macchina. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questo intervento davvero interessantissimo. E io diciamo, grazie. Personalmente io diciamo mi ritengo ateo, però durante il mio percorso spirituale ho anche conosciuto personalmente il gruppo dei ricostruttori, quindi diciamo l'intervento di Anna Maria mi ha subito incuriosito. La domanda che volevo farvi è quanto di contributo di Cartesio a livello filosofico e poi scientifico possa aver in qualche modo contribuito ad inasprire la dicotomia tra mente e corpo e quindi poi anche la digressione di quanto avete dibattuto durante la trasmissione.
Ma io penso che lo abbia...
Intanto vi ringrazio per la domanda, che è bellissima.
Sì, e buonasera all'ascoltatore. Penso che abbia potuto senz'altro farlo, dire quanto non sono in grado, non è la mia specialità, però sicuramente la distinzione fra la res extensa e non, sì, ha potuto senz'altro accrescere questa dicotomia. In un testo come il nostro noi abbiamo questa raccomandazione di separare l'anima dal corpo, ma di fatto è un continuum, quindi l'anima ha degli strati, e quanto più la persona si concentra nella parte fisica, tanto più l'anima in certo qual modo tende a rendersi più spessa, e quanto più ci si concentra nella parte spirituale, tanto più l'anima stessa si spiritualizza e quindi può elevarsi. Però è un continuum. Io qua non vedo tanto la dicotomia quanto una comunicazione continua, salire e scendere. Non so se questo era il senso dell'intervento.
No, io... Ti ringrazio per la... Chiaramente quando si dice cartesio si pensa subito alla res cogitans, alla res extensa. Io in realtà sono stato portato dalla domanda di Andrea a un capitolo di un bel manuale di storia della filosofia moderna, quello curato da Sofia Vanni Rovidi, dove, se non sbaglio, era Leonardo Verga che aveva trattato proprio di libertini e giansenisti, aveva curato un capitolo su questo. E me ne ricordo perché in realtà Andrea ci ha aiutato forse a rispondere al mio stupore, quello che ti annunciavo introducendo la puntata, su come mai i libertini avrebbero dovuto irridere, perché mai avrebbero dovuto irridere un testo che invece è tanto complesso, tanto bello e che lascia tanto spazio a tutta la cultura di un'epoca, che ci restituisce uno spaccato così complesso, interessante, dei rapporti tra non credenti, tra credenti, cioè tra cristiani e non cristiani, più che credenti e non credenti. E c'era Leonardo Verga, che appunto in quel capitolo della storia della filosofia moderna, ecco, ce l'ho adesso sotto, sono riuscito a riprendere, non ho i prodigi della tecnica, e Verga diceva, ecco, la nuova universalità che nasce dal seguire la ragione non è concepita dal libertino, almeno fino a una certa epoca, come un insieme di principi capaci di ottenere l'assenso da parte di ogni intelligenza ben regolata. Il libertinismo, cioè in Francia, fino al 1660 resta su posizioni prevalentemente scettiche. Dopo quella data, sotto l'influsso del cartesianesimo ormai vincitore, assume tinte illuministiche. Ecco perché prima tu potevi parlare del Candido di Voltaire, che sembra includere un motteggio di questo del nostro testo. Cioè, sì. La ragione schematica, le idee chiare e distinte di Cartesio possono aver introdotto, inoculato nel libertinismo, che ricordiamo un movimento di per sé tardo medievale, che si rifà delle esperienze spirituali anche lì, un germe che da semplice agnosticismo, da semplice scetticismo riguardo alle religioni rivelate, hanno prodotto una asprezza, una forte asprezza nei confronti del dato rivelato e di ciò che il dato rivelato comporta. Quindi ecco, sì, tu prima parlavi
è convincente.
Ovviamente sarebbe tutta
abbiamo un altro abbiamo un altro autore che è considerato un libertino, è Pierre Bayle, che è autore anche di una sorta di enciclopedia anche alla sua epoca, che appunto sembra alludere a quest'opera sempre quando parla di una di una commedia antica o di un romanzo antico, il Desiria Dea, e anche lì lui fa un'allusione divertita, sempre divertita, almeno è stata identificata come un'allusione a quest'opera, della quale all'epoca colpivano soprattutto i passaggi che parlano degli eunuchi, perché appunto l'autore descrive certe intemperanze degli eunuchi strane, che appunto i giansenisti avevano ritenuto che avrebbe fatto meglio a omettere, perché loro sapevano cosa avrebbe dovuto fare Basilio di Cesarea o chi per lui.
Sì, soprattutto sapevano che cosa avrebbe potuto produrre nei lettori o nelle giovani lettrici. Infatti lo stesso Basilio si rende conto di stare giocando col fuoco, lui parla molto del fuoco della stoppia e dice però è necessario che ne parliamo di questo.
E poi è molto interessante quando si scusa e dice ho dovuto parlare di queste cose, intanto perché non c'è ragazza che sia così inesperta, se appena abbia raggiunto l'età della pubertà, che non possa capire da sé come quali siano le reazioni, gli atteggiamenti di colui dalla cui costola fu tratta. Troviamo sempre questa maniera poco femminista di esprimersi, però in realtà c'è un fortissimo rispetto per il dato naturale e naturalistico. Cioè il corpo sa quello che deve fare, molto interessante questo, e parla anche del fatto che ogni organo sa a che cosa serve e non c'è bisogno nemmeno della mediazione del nus, diremmo, molto interessante. Dice anche, noi vediamo anche i bambini che simulano l'atto sessuale giocando, veramente è un autore scevro da pregiudizi, cioè ha veramente una visione della natura a 360 gradi, per l'epoca veramente notevole, o almeno per l'epoca, per l'idea che noi ce ne facciamo spesso, che poi non è quella giusta forse, così.
Di solito sono filtrate proprio dall'epoca libertina e giansenista le immagini che noi abbiamo delle epoche anteriori, sia medievali sia antiche e tardantiche. Senti, siamo in chiusura, vogliamo scegliere un'ultima pagina, visto che abbiamo 2-3 minuti, vuoi leggere qualcosa che non abbiamo letto che ti sta a cuore? Per salutare i lettori e augurare buon Natale?
Sì, però cosa ci eravamo ancora riproposti di leggere? Non mi ricordo.
Tante cose, c'erano La caduta delle vergini, ti piaceva tanto.
La vergine, è carino,
45.
Però quanti minuti? Quindi abbiamo ancora 4 minuti, però?
No, abbiamo 2 minuti. Puoi scegliere 42 o 45.
Va bene.
42 è quella che piace a te, dai.
Scegliamo il 42? Quando lui insiste, la Vergine non deve trovarsi un amante, ma se poi l'avesse fatto c'è il perdono divino, questo ci ricorda la lettera alla Vergine caduta di Basilio di Cesarea, e qui si rivolge al suo seduttore. Perché dunque molesti la donna ripudiata? Perché non le dai tempo di riprendere la retta via, abbandonando ciò che le è valso il ripudio, e non dai a colui che l'ha ripudiata, quindi lo sposo, il Logos, il tempo di commuoversi sino alle viscere per lei che si pente e ritorna, con questo tuo affrettare le nozze, cioè si vuole fare il matrimonio riparatore, lui è contrario. Mentre vive suo marito, lui insiste moltissimo, lo sposo vive sempre, lasciala, dice, che contemporaneamente ritorni e sia ricondotta presso suo marito, che vive come una donna divenuta migliore, o quantomeno restando per sempre né vedova né sposa, sia così punita per la causa di ripudio che ha fornito a suo marito. Ma tu, anche prima che ella comprenda bene lo sbaglio personale che ha causato il suo ripudio, mettendola sotto il tuo giogo in tutta fretta, assurdamente la rendi più audace per il peccato senza tregua. Con questa donna che non è la tua, intrattieni un legame adultero e l'abitui irrazionalmente a lasciarsi andare con facilità, come ho detto, a falsi passi nella vita comune. Se colui che prende la donna ripudiata da un marito mortale commette un'impietà praticando l'adulterio, in maniera quanto più empia vive da adultero colui che osa corrompere la sposa di un marito immortale che non l'ha mai ripudiata. E anche se è lei che cambia idea, diserta e si getta nelle passioni della carne, tu almeno non la toccare, già che suo marito vive e non la vuole ripudiare. Concedile di vedere lei stessa in quale vicolo cieco è andata a cacciarsi, di far maturare l'ascesso addirittura, di lavare il suo amore dalle sozzure carnali, di considerare con il tempo quanto sono sfrontati gli atti che compie, e certamente ritornerà al suo sposo, già che se Cristo è luce, resurrezione, incorruttibilità, vita e ogni altro bene che ci viene dal Padre, colei che si è separata dal Cristo, cos'altro ha fatto che ritornare infelice dalla luce alle tenebre, dalla vita alla morte, dall'incorruttibilità alla corruzione, dalla resurrezione alla caduta più vertiginosa nell'inferno e nella morte. Se ella considera seriamente l'abisso insondabile di mali che ciò rappresenta, tremerà d'orrore davanti alle tenebre del peccato, cariche di confusione, e desidererà di più la dolcezza della luce nella quale era prima. E così mi fermerei, ricordando questo non piaceva molto ai giansenisti, ai quali l'idea del pentimento dava qualche problemino, quella della misericordia.
A noi i giansenisti piacciono, ma ci piace anche questo testo, quindi
assolutamente, assolutamente. Ecco,
e allora siamo alla fine, dobbiamo salutare assolutamente in corsa i nostri ascoltatori.
Volentieri.
Io spero che questo saluto sia un arrivederci sulle frequenze di Radio Maria, perché siamo stati tutti molto bene, penso di parlare a nome di tutti gli ascoltatori, e comunque ci sentiamo il 17 gennaio 2021 alla terza domenica del primo mese dell'anno nuovo, e con questo vi lasciamo l'augurio, Anna Maria Giannella e io, di un santo Natale e di un felice anno nuovo.
Grazie a tutti, arrivederci e buone feste.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.